L'Angolo Rosso, settimanale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.
L'Angolo Rosso è di nuovo con noi Paolo Cecchi, della segreteria generale della Fisac Toscana, funzionario dipendente di Banca Italia. Buongiorno Paolo, bentrovato, grazie.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Allora, dove partiamo quest'oggi? Il tema quest'oggi potrebbe essere di nuovo tornare a parlare delle responsabilità dei governi rispetto al ritardo degli interventi per la messa in sicurezza del sistema bancario, diciamo così, no? Parliamo del decreto salvabanche italiane, 20 miliardi pubblici, arriva il 23 dicembre del 2016, peraltro dopo il referendum costituzionale, le dimissioni di Renzi, eccetera, eccetera. Arriva ieri rispetto a tutto quello che è successo. Insomma, partiamo da questo, se sei d'accordo.
Sì, allora, come abbiamo già detto anche nella scorsa puntata, insomma, per quanto ci riguarda, avevamo posto una questione, come dire, di ritardo nella valutazione da parte del governo, ma in generale della classe dirigente italiana, rispetto alla messa in sicurezza delle banche italiane, o almeno delle banche che avevano maggiori difficoltà. I 20 miliardi sono fortunatamente, diciamo, arrivati, seppur arrivati forse un po' in ritardo, visto anche che hanno scontato tutto l'ingessamento della politica dovuto, come ha ricordato anche lei, dal referendum promosso dal PD di Renzi. È interessante per esempio notare che mentre l'Italia a fine 2016 provvedeva a stanziare questi 20 miliardi, in Europa ben prima e anche prima dell'introduzione della cosiddetta legge europea del bail-in, salvava con denari pubblici parecchie banche medio, piccole e grandi, spendendo anche oltre 800 miliardi di euro, con in cima, diciamo, a questa classifica paesi più o meno rigoristi come la Germania, che appunto le statistiche ufficiali dicono che ha speso quasi 250 miliardi per il salvataggio delle proprie banche. E tra l'altro, così tra parentesi, possiamo anche dire che a tutt'oggi più o meno la metà delle medie e piccole banche tedesche sono ancora in mano allo Stato tedesco. E così, insomma, a mo' di curiosità. A parziale, diciamo, giustificazione della classe dirigente italiana, possiamo al massimo dire il fatto che da noi la crisi forse è arrivata un pochino dopo, per ciò che avevamo detto anche nella scorsa puntata, e cioè per le caratteristiche del modello di business delle banche del Nord Europa rispetto alle nostre. Le banche del Nord Europa erano infarcite di derivati o cosiddetta finanza creativa, le nostre banche hanno sempre avuto caratteristiche più tradizionali, investendo soprattutto nei finanziamenti a imprese e privati. È anche vero comunque che insomma, al di là di quando è arrivata la crisi, una classe dirigente capace, insomma, poteva molto prima prevedere gli effetti della crisi anche sull'economia reale italiana, ecco.
È molto interessante vedere, cioè, ho davanti a me delle slide che avete usato ad un convegno internazionale ad aprile sugli aiuti di Stato, ad esempio, del 2007 al 2014 in Europa. Cioè, fatto uno l'Italia, la Germania è 240. Stiamo parlando di 800 miliardi totali in Europa di aiuti di Stato alle banche dal 2007 al 2014. Germania e Regno Unito la fanno da padroni in questo senso.
Sì, appunto, a parte che queste slide le abbiamo poste all'attenzione di un'iniziativa pubblica che si chiamava Cercasi Europa nell'aprile del 2017, per discutere insieme alla politica e al sindacato europeo della crisi che appunto stava investendo in pieno sia il sistema bancario europeo che in generale l'economia reale, cercando, come dire, di mettere dei puntini sugli i su alcune vulgate pubbliche che sembravano assolutamente intoccabili. Quindi, appunto, come ha ricordato lei, nei paesi, diciamo, un po' più rigoristi in realtà Lì l'intervento pubblico è stato massiccio e più massiccio rispetto ad altri paesi come il nostro, ma ci stanno anche altri elementi, per esempio il fatto che durante appunto il periodo dell'apogeo della crisi 2011-2016 c'è stato un dimagrimento delle banche in termini di sportelli e di dipendenti praticamente in tutta Europa, ma l'Italia ha fatto ampiamente diciamo i propri compiti a casa, riducendo sia dipendenti che gli sportelli in media o a tratti superiori rispetto diciamo ai paesi che si dichiarano più virtuosi in Europa.
È molto interessante soprattutto il passaggio che riguarda la battaglia politica in Europa, ne parleremo tra un secondo. Come dire, c'è anche una questione che riguarda, si parla spesso delle sofferenze, ma in realtà c'è una questione anche di titoli tossici che sono nel cuore delle banche europee. Da questo punto di vista, ancora una volta, torno a parlare di Germania, i tedeschi sono messi molto peggio di noi, mi verrebbe da dire, no?
Sì, ci stanno delle statistiche pubbliche, facilmente consultabili, che dicono ad esempio che nel 2016 i titoli derivati, quindi appunto la finanza creativa, i titoli a maggiore rischio, presenti nella pancia dei bilanci delle banche tedesche sono nell'ambito del 20%, cosa che appunto in Italia nello stesso periodo si raggiungeva percentuali intorno al 5%. E si ritorna sempre al solito discorso, e cioè al fatto che in parecchi paesi europei, ma anche in paesi americani, insomma negli Stati Uniti, sì, il tipo di modello di banca che è stato portato avanti più recentemente, che con la crisi insomma ha evidenziato oggettivamente tutti i propri limiti, è un modello di banca che fa della produzione del reddito non tanto e non solo sulle caratteristiche di una banca tradizionale, cioè si prende risparmio e si dà finanziamento alle banche e alle imprese e ai privati, ma si fa reddito soprattutto facendo scommessa, quindi con i famigerati derivati, e con la crisi insomma diciamo che questi limiti sono venuti fuori chiaramente.
C'è un passaggio importante che riguarda la Banca Centrale Europea, anche questo torniamo a dare notizie, no, sembra la rubrica della settimana enigmistica, non tutti sanno che, e sono anche notizie sconcertanti quelle che lei ci dà. La Banca Centrale Europea ad oggi non riconosce diritti sindacali di base, mi verrebbe da dire, è così?
Sì, allora appunto nella nostra rubrica più che altro di educazione finanziaria, certo, visto certo. Che l'Italia anche lì in Europa è tra gli ultimi nelle statistiche che dimostrano chiaramente che in media il cittadino italiano ha una conoscenza degli strumenti di base della banca e della finanza in generale di livello veramente basso. E tra l'altro, parentesi, gli istituti pubblici che dovrebbero essere indirizzati per cercare di incentivare questa educazione finanziaria ad oggi, tranne che con gli studenti, non fanno educazione finanziaria di massa, e quindi anche lì diciamo vengono fuori tutti i limiti che abbiamo visto recentemente. Per la Banca Centrale Europea insomma il discorso è abbastanza semplice. Da un punto di vista più prettamente sindacale, i diritti sindacali pieni non sono riconosciuti, come per esempio ci sono difficoltà a riconoscere il diritto di sciopero, e anche lo stesso sindacato che là è presente e con il quale noi abbiamo rapporti frequenti e abbiamo anche avuto e fatto scambi e visite reciproche, insomma ci dice che la contrattazione non è riconosciuta. Mm-hmm. E quindi il soggetto diciamo di rappresentanza collettiva è molto limitato. Ma se mi si permette, la questione della BCE ha altri limiti, non solo sindacali, che questa crisi ha evidenziato chiaramente. Innanzitutto lo statuto. Allora, nello statuto si dice chiaramente che l'unico e solo obiettivo della Banca Centrale Europea è mantenere l'inflazione sotto il 2%.
Questo è straordinario, questa cosa.
Per esempio, così, a modo di confronto, si può vedere che la Federal Reserve statunitense, che non è ovviamente la banca centrale di un paese comunista, ha nell'ambito del proprio statuto l'obiettivo non solo dell'inflazione, ma per esempio di arrivare alla piena occupazione nel mondo del lavoro.
Sembra veramente parlare di un altro paese, invece ripetiamolo, questo riguarda la Federal Reserve e non l'Europa, questo è gravissimo.
E non l'Europa. E tra l'altro questa diversità, diciamo, di compiti istituzionali si è palesato piuttosto chiaramente durante la crisi, perché la totale indipendenza della politica monetaria da quella di bilancio, legacy, la totale indipendenza della politica della BCE tendente a manovrare i tassi di interesse rispetto a quella dei vari governi sulle politiche di bilancio in termini di maggiore o minore spesa o maggiore o minore tasse, ha ovviamente determinato dei limiti per uscire dalla crisi in maniera veloce e potente. Negli Stati Uniti, ad esempio, la piena collaborazione tra la Federal Reserve e l'amministrazione Obama ha consentito di collegare appieno la politica monetaria e quella di bilancio, e guarda caso gli Stati Uniti sono usciti ben prima e in maniera ben più significativa rispetto all'Europa dalla crisi decennale cui appunto abbiamo versato e spero sia finita fino a pochi mesi fa, ecco.
Un'ultima battuta però vogliamo dirla sul fatto che noi, come dire, abbiamo, come Italia, abbiamo pagato tanto in quanto a cura dimagrante. Cioè, noi facciamo sempre la parte, come dire, degli italiani, mentre invece i tedeschi sono rigorosi. Ma in realtà noi, sia come sportelli, come riduzione degli addetti, come anche perdita di presenza sul territorio, i territori più marginali, periferici, montani, le isole, eccetera, eccetera, noi abbiamo pagato un prezzo altissimo rispetto agli altri, o no?
Allora, come già detto, durante la crisi le statistiche ufficiali dimostrano chiaramente che l'Italia e il sistema bancario italiano si è dimagrito più o meno in media o forse anche di più rispetto ai principali paesi europei, dove, diciamo, il sistema bancario è un pochino più maturo. Adesso, anche a seguito, insomma, delle varie ristrutturazioni che sono in atto, questa spinta è ancora più forte. Se agli effetti della crisi e anche degli effetti del regolatore pubblico ci assumiamo anche gli effetti dell'automazione, che insomma si vede chiaramente che sta entrando in maniera prepotente in tutto il sistema economico e quindi anche nelle banche, vediamo chiaramente che il numero degli sportelli si sta riducendo a vista d'occhio. E appare chiaro che questa riduzione degli sportelli avviene in primis nei centri piccoli, magari non vicini alle grandi città, quindi diciamo nell'estrema periferia, nelle colline, nelle montagne, dove lì forse c'è un maggiore bisogno di una presenza bancaria. In quegli ambiti lì, insomma, la popolazione è una popolazione che ha un'età media più alta, ha un accesso a internet o comunque al computer molto più limitato, e c'è a mio parere un problema di presidio del territorio anche dell'azienda bancaria, perché l'azienda bancaria, è bene ricordare, ovviamente è un'azienda privata che deve fare reddito, ma è anche un'azienda che tutela il risparmio e quindi anche una funzione pubblica. Forse, ecco, tutti questi elementi dovrebbero essere, come dire, elementi di riflessione della politica.
Direi sicuramente. Paolo Cecchi, grazie per essere stato con noi. L'Angolo Rosso torna mercoledì prossimo. Buona giornata, Paolo.
Grazie, arrivederci.
L'Angolo Rosso, settimanale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.